diamo il buongiorno innanzitutto ad Ennio Tasciotti, scienziato notissimo di Latina. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Roberta.
Parlerai oggi in uno degli appuntamenti della rassegna Lievito, il primo della sessione scientifica, di intelligenza artificiale applicata alla medicina. Che cosa racconterai al tuo pubblico?
Allora, in questa occasione ho voluto raccontare un po' gli ultimi trend che sto seguendo nel mondo della medicina, che riguardano l'intelligenza artificiale, ma non solo. E voglio raccontare ai cittadini un po' questa rivoluzione che magari non tutti hanno percepito, che sta avvenendo nel mondo della clinica in generale, che riguarda tutta la digitalizzazione delle terapie, dei processi, tutto quello che stiamo imparando utilizzando quelli che vengono definiti big data, ossia la grande massa di informazioni che adesso si possono raccogliere sullo stato di salute del paziente, sulla sua storia clinica, e quante informazioni in più raccogliamo su un paziente, quanto meglio riusciamo a curarlo. E quindi ecco, questo è un po' il senso che voglio lasciare. Tutti hanno molta paura di questa nuova rivoluzione, prendono i dati come un qualcosa di molto personale, privato, di cui che hanno paura a condividere, eppure in realtà se riuscissimo a raccogliere e a usare questi dati, queste informazioni sul paziente, potremmo curare tutti molto meglio, in maniera più efficiente, con meno sbagli e anche con un miglioramento dei processi sanitari, quindi con un risparmio anche per la salute pubblica.
In sostanza, personalizzare le terapie.
E questo è l'altra grande sfida che renderebbe possibile l'accesso ai big data. Immaginiamo che ogni paziente in realtà è un unicum, si ritrovi in una condizione assolutamente unica rispetto alle condizioni degli altri pazienti, per cui pensare di continuare a trattare tutti con gli stessi farmaci, con gli stessi protocolli, seguendo le stesse linee guida, iniziamo a renderci conto che questa è un'approssimazione alla cura e che invece facendo una diagnosi molecolare, quindi andando a guardare cosa c'è scritto nel DNA, come è cambiato il metabolismo di una persona a seguito della sua unica storia di vita, facendo queste cose riusciamo a cogliere molto meglio gli aspetti della malattia di quel paziente, cosa la distingue dalla malattia di un altro paziente, e facendo così riusciamo di nuovo ad ottenere un percorso di cura molto più efficace per quel paziente.
Tu, dopo un lungo e naturalmente soddisfacente periodo professionale trascorso negli Stati Uniti, sei tornato in Italia, lavori per l'Istituto San Raffaele, fai ricerca in Italia. Che cosa è cambiato?
Allora, cambia un po' la dimensione a cui alcuni progetti avvengono, perché ovviamente negli Stati Uniti è tutto un po' ingigantito dalla massa, dalla quantità di denaro, dalla massa critica di scienziati a disposizione. Qui in Italia non cambia nulla in quanto ad eccellenza delle idee, nel senso che non trovo una grande differenza rispetto alla qualità degli approcci scientifici. Quello che cambia un po' è appunto la disponibilità economica, che spesso però aiuta a pensare ancora meglio al tuo progetto e a raffinarlo ulteriormente. Poi diciamocela tutta, una volta che uno ha passato 15 anni negli Stati Uniti non è che li lascia mai, cioè continua ad avere collaboratori, continua ad avere partner di ricerca, alcuni progetti sono ancora lì, vengono portati avanti dai collaboratori che ho lasciato nel mio centro. Quindi diciamo che più che tornare io qui, ho portato un po' della ricerca italiana più all'estero, perché l'ho potuta internazionalizzare attraverso i miei contatti. E questo è una cosa che fa molto bene alla ricerca, questo degli scambi continui. Quindi andrebbe fatto un po' più spesso, ecco, questo rientro dei cervelli di cui tanto si parla andrebbe veramente facilitato, che non è sempre scontato poi che quando uno torna qui ritrovi il terreno fertile. Bisogna darsi da fare ed essere molto ingegnosi poi a ritagliarsi di nuovo uno spazietto. Io sono stato fortunato e sono molto contento di questa scelta, ti dico la verità, a distanza di 3 anni sono molto contento di tutto quello che sta succedendo in Italia e del poter dare un contributo molto concreto adesso all'avanzamento della scienza in Italia.
Dal punto di vista umano, invece, ritrovare la dimensione più piccola e anche, dicevi ieri, l'orto, no? Poter coltivare un orto.
Ma sai, io ho fatto una scelta ben precisa. Quando ho deciso di tornare, ho pensato che avesse senso portare avanti in Italia la ricerca sulla longevità, sull'invecchiamento sano, sull'invecchiamento di successo, perché l'Italia un po' rispetto agli Stati Uniti ha quello di vantaggio, una qualità di vita sicuramente più alta, un'aspettativa di vita decisamente più alta. Penso che l'età media italiana è degli 82-83 anni, in America è 75-76, cioè li battiamo di 6-7 anni. E quindi volevo ripartire da quello che noi facciamo meglio di loro, ossia un mix unico di stili di vita, di atteggiamento spirituale, emotivo, cognitivo alla vita e di buone pratiche che ci fanno vivere meglio e più a lungo. E volevo in qualche modo codificare tutte queste segreti, sai, scoperti dai nostri nonni e bisnonni e magari mai finiti nei libri di medicina, e tra questi proprio l'orto, ossia il mangiar bene, che è proprio il fondamento poi della vita sana. Non si può pensare di arrivare a 80 e più anni in salute se si trascura quello che è il pilastro fondamentale, ossia quello della nutrizione, e per farlo quanto più possibile bisognerebbe affidarsi alle verdure, ai prodotti vegetali. E quindi cosa di meglio che ricresceseli a casa propria, proprio come faceva nonno e prima di me mio padre. Quindi ho ripreso questa bellissima tradizione, torno a Latina, tra tutti i miei viaggi, tra tutti i casini professionali che ho, ma ogni 2 settimane torno a Latina e mi faccio un 3-4 giorni di orto e di vita più tranquilla, proprio per approfondire queste mie conoscenze e questa ricetta unica per l'invecchiamento che sto sviluppando da qualche anno.
Grazie, ti lascio al tuo yoga.
E infatti adesso corro a fare yoga, anche di quello abbiamo bisogno, un po' di meditazione e di quella che si chiama mindfulness, ossia la cognizione dell'adesso e del qui, e invece che sempre pensare a qualcos'altro che ci affanna la mente. Siamo però alle 11:30 a Palazzo M per l'appuntamento di lievito.
Grazie Ennio, grazie.
Grazie a te, ciao.